Buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Blackout. Abbiamo il piacere oggi di ospitare un medico italiano, ma soprattutto un grande ricercatore, Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri. Buongiorno, professore.
Buongiorno.
Buongiorno, partiamo dall'ipotesi avanzata, diciamo per semplicità, da lei e Donato Greco, grande esperto di fenomeni epidemici. Insomma, l'idea che in Italia abbiamo assistito a tre diverse epidemie, una al nord, una al centro e una al sud quasi non pervenuta.
Guardi, noi abbiamo parlato di tre diverse manifestazioni della stessa epidemia, che ha avuto una manifestazione esplosiva al nord, meno importante al centro e quasi trascurabile al sud. Le ragioni non le sappiamo, quello che le posso dire è che c'è un lavoro dell'Lancet abbastanza recente che fa vedere come il virus abbia delle espressioni particolarmente violente in certi territori senza che si sappia bene perché.
Diciamo, tra le direzioni in cui state guardando, vi è anche un ragionamento sulle cause ambientali dei fenomeni epidemici?
Ma i fenomeni epidemici hanno sempre delle cause ambientali, che però sono complesse, non si possono ridurre a più caldo, meno caldo. Per esempio, ci sono dei lavori che dimostrano che la latitudine non ha importanza, la temperatura non ha importanza, però le cause ambientali vanno considerate nel loro complesso, quindi può esserci più di una causa sola che concorre all'espressione più o meno importante di una malattia in un determinato ambiente, e questa comprende certamente la temperatura, ma anche l'inclinazione dei raggi del sole, per esempio l'umidità, la densità di popolazione, l'urbanizzazione, il livello di contatti che si hanno con altre situazioni in Italia e all'estero. L'ambiente va considerato in modo più globale e naturalmente prendere in considerazione tante variabili rende tutto più complesso.
Però da Harvard a diverse università italiane sono molti che stanno guardando invece, come dire, verso le cause ambientali nel senso dell'inquinamento, la qualità dell'aria che respiriamo, come stanno i nostri polmoni, questo tipo di ragionamenti qua. Cosa ne pensa?
Allora, come stanno i nostri polmoni è certamente una causa di espressione più o meno violenta della malattia. Se i polmoni sono perfetti, la malattia avrà più difficoltà a manifestarsi in modo grave. Se sono i polmoni di una persona che ha respirato aria particolarmente inquinata o che ha avuto delle pneumopatie da lavoro o ha fumato per tanti anni, il virus troverà un terreno più fertile da un certo punto di vista e quindi avrà un'espressione più grave la malattia. Che l'inquinamento però abbia a che fare con la diffusione del virus o con la sua capacità di far ammalare, questo è stato studiato, ma i risultati non sono conclusivi.
Lei intende il particolato come veicolo, quel tipo di studi là?
Come veicolo, su questo proprio non ci sono
Certamente, certamente.
evidenze sufficienti per poter dire che questa sia una causa della diffusione della malattia in certe aree particolarmente inquinate come la pianura padana, la Lombardia, verso altre che sono di meno.
Professore, ha sostenuto a più riprese che i nuovi tamponi positivi sono qualcosa di diverso da dei contagi, quindi insomma bisognerebbe problematizzare o attenuare una certa vulgata allarmistica, io credo. E in questo senso avete rilevato, mi sembra, due questioni fondamentali. Il fatto che le cariche virali risultino attenuate rispetto a, per esempio, le cariche che vedevamo nella crisi di febbraio-marzo, e secondo, che anche dove le cariche virali non sono risultate attenuate, la capacità del virus di uccidere cellule ospiti risulta diminuita.
Sì, noi abbiamo visto che da metà di aprile, sicuramente da tutto maggio e certamente adesso, noi troviamo nei tamponi che sono classificati come positive una carica virale molto bassa, così bassa che non riesce a infettare le cellule in cultura. E c'è un lavoro di Nature che dice che se le copie di RNA che ci sono nel tampone sono inferiori alle 100.000, non si infettano le cellule in cultura, e questo l'abbiamo dimostrato anche noi. E molto probabilmente la persona che ha quel tampone positivo non sarà contagiosa. Questo non vuol dire che sicuramente non sarà contagiosa, vuol dire che molto probabilmente non sarà contagiosa. Quei debolmente positivi di cui si parla ormai, noi l'abbiamo detto in questa intervista sul Corriere di un po' di tempo fa, però adesso da allora le persone cominciano a parlare di debolmente positivi. Io immagino che questi debolmente positivi, se fossero classificati con il loro CT, CT vuol dire cycle threshold, vuol dire quante devi amplificare il tuo sistema di PCR per vedere il virus, e quanto più lo devi amplificare tanto meno virus c'è. Se ci fosse questo piccolo dato, noi avremmo l'informazione che sopra il 30 non si infettano le cellule in cultura, e questo l'abbiamo visto anche noi, diciamo sopra il 33, e tutti i nostri tamponi che ci dà la ASL in questo periodo, che vengono dagli ospedali, sono tutti sopra il 35. Tanto è vero che non riusciamo ad avere dei controlli positivi, non riusciamo ad avere dei tamponi in questo periodo che infettano le cellule. Quindi noi riteniamo che sia importante che i laboratori di microbiologia qualifichino questo tampone, dicano il tampone è positivo, perché fino a quando tu vedi anche una minima quantità di RNA virale devi dire che il tampone è positivo, ma la carica virale è CT 30, 40, 45, 20, e quello cambia tutto.
Professore, qual è la situazione rispetto a questo tipo di ragionamenti? Qual è la situazione nel mondo? I contagi negli USA, in Brasile, che tipo di contagi sono? Oppure la situazione nelle terapie intensive è cambiata più o meno ovunque, ovviamente valutando situazioni omogenee?
Allora, la situazione in Italia è completamente diversa da quella della maggior parte degli altri paesi fuori dall'Europa, e anche dei paesi dell'est, certamente dell'Australia, degli Stati Uniti, persino di Hong Kong, dove ci sono dei nuovi focolai, cose del genere stanno succedendo in Cina, e drammi sono nell'America del Sud. L'Italia ha superato questa fase. Noi non abbiamo pazienti negli ospedali, questa è l'unica cosa che io ho sempre detto. Io non ho mai parlato di virus. Altri hanno parlato di virus, ma io non ho mai parlato di virus. Il virus sono convinto che sia ancora quello, anche se il virus muta continuamente, quindi dire che il virus non è mutato tecnicamente non è corretto, perché il virus continua a mutare, e anzi il virus originale è stato sostituito da un virus che è leggermente diverso, ma diverso. Però non è che questo vuol dire che è meno contagioso, anzi semmai lo è di più. Poi c'è un virus dell'Asia, ce n'è uno dell'Europa, quindi uno che assomiglia di più a quello cinese, uno che assomiglia di più a un ceppo europeo e uno del Nord America. Il ceppo che abbiamo noi in Italia, tranne poche eccezioni, è un ceppo di quelli che sono piuttosto pericolosi. Però il fatto che il virus circoli ancora, il fatto che il virus che non sia mutato, non vuol dire che dobbiamo non sottolineare il fatto che malati noi non ne troviamo più. Io ho letto stamattina sul Corriere che l'infettivologo dello Spallanzani, che si chiama Emanuele Di Castro, dice: noi di ricoverati ce ne abbiamo ancora, ne abbiamo 55 e 3 sono in rianimazione. Allora bisogna sapere che cosa sono questi ricoverati, se sono nuovi ricoverati o se sono i ricoverati di prima.
Certamente.
Noi in rianimazione abbiamo pazienti che rimangono anche 50 giorni, persino 60 giorni qualcuno, quindi è chiaro che ci saranno ancora dei pazienti in qualche ospedale. La nostra rianimazione di Bergamo è COVID free, non c'è più nessun paziente, neanche di quelli ricoverati 50 giorni fa. ma la cosa che è più convincente è che noi non riusciamo a fare né gli esami per vedere se troviamo un tampone positivo capace di infettare le cellule, non li troviamo, dalle altre parti ci saranno, per carità, noi in Lombardia non li troviamo, e non abbiamo malati negli ospedali. Il ragionamento che viene fatto, e che io ho sentito fare anche ieri sera, è quello di dire, allora se voi dite questa cosa la gente farà gli assembramenti, si toglierà le mascherine, ma questo è un altro discorso, questo è un discorso di educazione, è un discorso di politica, è un discorso di sociale.
Cioè di imitazione sociale, come dicono.
Con la malattia. Io vi dico com'è l'andamento della malattia e vi dico che il virus c'è ancora. Vi dico che il virus si è mutato in senso di essere più pericoloso per l'uomo. Questo vuol dire che dobbiamo mantenere dei comportamenti. Ma dire se gli ammalati ci sono o non ci sono negli ospedali non ha niente a che vedere con i comportamenti. Il problema dei comportamenti è tutta un'altra cosa. Non è che io devo dire delle cose diverse da quelle che vedo perché sennò la gente toglie la mascherina. La gente deve tenere la mascherina perché è importante. E può darsi anche che l'andamento così favorevole dell'Italia dipende dal fatto che noi abbiamo avuto la capacità di fare il lockdown subito, l'abbiamo fatto per primi e tutti in certo senso hanno imitato l'Italia nel fare questo, e che il comportamento della gente, se lei vede, è attento, la gente tiene la mascherina certo. Per strada, questo è un eccesso di prudenza secondo me, ma la prudenza non è mai troppa.
Però
non vorrei mescolare i due problemi, insomma io vorrei dire tre cose molto chiare. La malattia adesso in Lombardia è molto difficile vederla, nel sud non lo so, le cose potrebbero essere diverse perché nel sud ci sono molto meno persone immunizzate, cioè che hanno incontrato il virus, di quante ce ne siano nel nord, vedremo, non possiamo dire niente. È stato criticato questo assembramento incredibile dove De Luca ha fatto anche quei suoi considerazioni colorite sull'assembramento in seguito alla vittoria del
Napoli in Coppa Italia.
Italia c'è stato questo assembramento incredibile e sono passate 5 settimane, 6, e cosa è successo? Mi risulta che non sia successo niente. A Minneapolis, quando c'è stato George Floyd che è stato ucciso, c'è stata una manifestazione antirazzista spaventosa con gente assembrata in un modo incredibile. Non è successo niente dopo 4 settimane che sono ormai passate da tempo, questo lo diceva il New York Times. Questo vuol dire che i problemi sono più complessi di come noi li conosciamo. Nonostante ciò, negli Stati Uniti ci sono dei drammi di persone che si infettano, migliaia e migliaia, 70.000 ogni giorno, anche se i morti sono l'1%, i morti anche negli Stati Uniti sono in questo periodo non una percentuale molto alta rispetto agli ammalati.
Professore, una delle cose che lascia più perplessi è una certa sicumera con cui in particolare gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico liquidano la questione dicendoci chiaramente tutto merito del lockdown. Io sono sicuro che il lockdown sia servito e che non si potesse tra l'altro fare qualcosa di diverso. Poi, dopo che ci siamo detti questi, non si era mai sentito dire che il lockdown servisse ad abbattere le cariche virali o a generare i fenomeni che stiamo vedendo. Si parlava semplicemente di spezzare la catena dei contagi e allentare la pressione sulle terapie intensive. Si parlava di questo fondamentalmente. Invece stiamo assistendo a qualcosa di diverso, se io non ho capito male.
Io non so se questo è dovuto al lockdown, è dovuto al comportamento delle persone. Meno le persone si incontrano, meno è facile che il virus passi da una persona all'altra. Perché si riduce la carica virale sui tamponi? Io penso che questi tamponi positivi siano tamponi di persone che hanno avuto la malattia, che avevano una carica virale alta, che poi il loro sistema immune ha pian piano combattuto e che adesso si trovano ad avere una carica virale molto più bassa. In questo modo l'infezione fa anche fatica a diffondersi, soprattutto in Lombardia. Poi bisogna calcolare che quando noi parliamo di questo famoso R0, che è l'indice del contagio. Vuol dire se una persona ne infetta due, vuol dire che l'R è 2, e se due ne infettano 4 continua ad aumentare l'infezione. Però c'è un lavoro su Nature molto bello che è uscito ieri, che fa vedere come questo R non è affidabile, perché potrebbe essere affidabile solo se noi avessimo una situazione precisa sierologica e di infezione, cioè di tampone, di tutta la popolazione. Questo non ce l'abbiamo, quindi questo numero non è affidabile. E poi c'è un'altra cosa da considerare, che non è che una persona ne infetta due se l'R è di 2. Uno non infetta nessuno, il secondo non infetta nessuno, il terzo non infetta nessuno, il quarto non infetta nessuno, e così via, il decimo ne infetta 20. E l'R fa 2. Ma non è che ciascuno infetta un altro, quindi se noi stiamo attenti, teniamo le distanze, mettiamo la mascherina e facciamo il lockdown, la probabilità di trovare quello che infetta 20 persone si riduce.
Quello che ci è sfuggito rispetto alle polemiche che si sono scatenate per le considerazioni che lei e altri studiosi avete fatto, e medici in particolare, perché poi questa polemica nasce molto anche dall'osservazione clinica, mi sembra di capire, ma qual è la difficoltà dei virologi in particolare ad accettare il discorso sull'attenuazione della malattia? Insomma, tutti dicono no, non c'è spaccatura, di fatto uno come il professor Galli, per dirne uno sovraesposto, ha sempre espresso una certa insofferenza in merito a questo tipo di considerazioni. Secondo lei è solo un problema di governo della pandemia o c'è qualcosa di più profondo che si sta insinuando nel dibattito scientifico a livello anche di spaccatura?
Ma guardi, il dibattito scientifico è una cosa positiva, perché anche l'averlo visto alla televisione la gente ha capito che la scienza è complessa. E la scienza è complessa, quindi in realtà noi siamo di fronte a un puzzle di cui ciascuno vede il suo pezzettino, e quindi se uno lo guarda dal fuori sembra che Galli sia in contrasto con Clementi, per dire due microbiologi. In realtà se tu poi guardi il puzzle alla fine, quando si ricomporrà tutto, vedremo che aveva un po' ragione Clementi, aveva un po' ragione Galli, aveva un po' ragione io, avevano un po' ragione tutti, solo che la cosa è complessa e se tu guardi il tuo pezzettino non riesci a renderti conto di come stanno effettivamente le cose. Tra l'altro, al di là delle sfumature e al di là del carattere, perché l'insofferenza può far parte del modo di esprimersi di uno che ha un particolare carattere, tutti sono d'accordo che non abbiamo più pazienti Covid negli ospedali. Io ho sentito Galli ieri sera dire è vero, non ci sono più pazienti Covid negli ospedali, che poi noi lo diciamo da più tempo di quanto non lo dica lui, questo è solo una questione di tempo, ma di fatto non ci sono più pazienti negli ospedali e adesso lo dicono tutti. La carica virale di chi viene sottoposto adesso al tampone senza essere malato è bassissima, non infetta le cellule, e è improbabile che chi ha un tampone così sia contagioso. Questo lo dicono tutti. Io che la carica virale è bassa l'ho sentito dire da Galli anche ieri sera. Il virus circola ancora, ha subito tantissime mutazioni, ma nessuna di queste sembra aver diminuito la pericolosità. In altre parole, il virus se c'è è contagioso come prima. Certo, giusto, lo vediamo da quelli che vengono dall'est, per esempio. Le persone che vengono dall'est, dalla Romania, dalla Moldavia, dalla Slovenia, da altri paesi dell'est, possono aver contratto un virus in un paese dove l'espressione di questo virus è ancora esplosiva, come era da noi a febbraio, e quindi ci portano quel virus lì, che tra l'altro non è neanche proprio uguale al nostro, ma il virus può venire anche dall'Africa, dove c'è un virus che non è proprio uguale al nostro. Un'altra cosa su cui sono tutti d'accordo è che forse ci sarà una seconda ondata o forse no. Che poi uno faccia il tifo per la seconda ondata, come sembrerebbe di vedere, se uno vuole proprio...
Alle volte sembra.
Non c'è da meravigliarsi che alcune persone pensino delle cose, per esempio sugli anticorpi. Ma lei lo sa che sugli anticorpi non sappiamo quasi niente. Non sappiamo quanto durano, non sappiamo se daranno l'immunità, non sappiamo se uno si può riammalare, non sappiamo quali e quanti sono, ci sono persino degli anticorpi che fanno peggio. Ogni giorno ne scopriamo una nuova, Quindi non è che non sappiamo delle cose in senso assoluto, sappiamo tantissime cose, ma ce ne mancano tantissime altre da sapere. Quindi il fatto che la gente in televisione veda che la scienza è il dubbio, è così complicata, procede per esperimenti che devono essere confermati, perché tutti si sono scandalizzati perché io ho scritto sul Corriere la colchicina, l'idrossiclorochina non fa niente perché c'è un lavoro su Lancet bellissimo, su un numero altissimo di pazienti che fa vedere questo. Poi quel lavoro lì è stato ritirato perché si è scoperto che chi aveva organizzato questo lavoro non aveva riportato i dati correttamente. Ne sono usciti altri di lavori da allora, probabilmente 10 o 20, tutti hanno dimostrato che l'idrossiclorochina non funziona. Però noi, per sapere che l'idrossiclorochina non funziona, abbiamo dovuto prima vedere un lavoro sbagliato, che però è stato confermato da una serie di altri lavori giusti. E alla fine adesso possiamo concludere con una certa certezza, perché ci sono almeno 10 lavori che lo confermano, che l'idrossiclorochina non funziona né nella prevenzione della malattia, né nelle prime fasi della malattia, né in terapia intensiva e né quando uno è ricoverato in reparto. Però la scienza va avanti così, la scienza va avanti per tentativi. È molto sciocco che qualcuno abbia pubblicamente criticato questa mia affermazione che l'idrossiclorochina non funziona perché quel lavoro è stato ritirato. Io mica lo sapevo che il lavoro sarebbe stato ritirato, è un lavoro che è stato pubblicato il giorno in cui io ho detto guardate che c'è questo lavoro, ma neanche l'editor del giornale lo sa, neanche i revisori se ne sono accorti. Quando una cosa è sbagliata lo sa perché ce ne accorgiamo, perché un altro ripete l'esperimento e trova una cosa diversa, e la scienza va avanti così. È bello che le persone imparino che la scienza è così.
Sa, aiuterebbe anche se molti uomini di scienza non andassero in televisione a fare i soloni e a dispensare verità che spesso non posseggono. Questo credo che aiuterebbe il dibattito, no? E non mi riferisco ovviamente a lei, ma insomma...
Certo, bisogna avere l'umiltà di dire che abbiamo imparato tantissimo di questo virus, perché insomma escono almeno 1000 lavori al giorno su questo virus come minimo, e cerchiamo di leggerli tutti, e a qualcuno contribuiamo anche noi scrivendoli, però la quantità di cose che non sappiamo è enorme.
Veniamo proprio a queste diverse angolazioni. Lei diceva alla fine la verità è una sorta di puzzle, no? Fatto di tante angolazioni, di tanti pezzi, di tanti punti di vista che alle volte possono apparire anche in contrasto. Però proprio l'epidemia, come che noi abbiamo raccontato da questi microfoni spesso come un fatto sociale totale, prendendo a prestito una categoria delle scienze sociali, non ci offre anche l'occasione per elaborare delle risposte che necessariamente sfuggono all'eccessivo specialismo scientifico, all'eccessivo specialismo in cui la scienza tende spesso a chiudersi? Non offre la pandemia in fondo le condizioni eccezionali per vedere un meccanismo di infezione virale su una scala gigantesca e globale? Questo potrebbe cagionare risposte anche sconvolgenti per le nostre attuali conoscenze.
Ci sono gli aspetti sociali da tenere presente, ci sono gli aspetti anche di organizzazione della sanità. L'organizzazione della salute dovrebbe essere un'organizzazione globale, dovrebbe essere per tutti, dovrebbe essere per le persone più fragili, perché abbiamo imparato che il virus non risparmia nessuno. E secondo me abbiamo imparato un'altra cosa, il dire America first. E poi nell'America first comprendo tutto, comprendo Austria first, Ungheria first, Italia first, per chi lo dice, non funziona, perché il virus non ha confini. Il virus viaggia dappertutto, non guarda in piazza nessuno. E allora la risposta non può essere la risposta mia per proteggere le mie persone, perché tu proteggi le tue persone, poi la badante non viene da Monza o da Bologna. La badante normalmente viene dalla Moldavia, per esempio, o viene dall'Ucraina, e viene col suo bravo virus e infetta il nonno, la nonna, e poi si infettano i figli, i ragazzi grandi. Non c'è più il confine, il virus gira dove vuole lui. C'è anche un'altra considerazione da fare: i potenti si ammalano tutti, anche perché non è che si ammalano veramente, hanno il tampone positivo perché loro il tampone glielo fanno tempestivamente.
Questo è stato chiaro dall'inizio con i calciatori, no?
Non so, il principe d'Inghilterra, chissà se diventerà re un giorno o l'altro, lui si è ammalato subito, ammalato vuol dire che aveva il tampone positivo. Però di potenti non ne muove nessuno, perché questo virus alla fine si riesce a curare bene se uno arriva in tempo, se lo fa tempestivamente, se ha intorno l'organizzazione che hanno tutti questi potenti del mondo. E allora questo virus porta a aumentare ancora di più le diseguaglianze. Chi era svantaggiato col virus è ancora più svantaggiato e lo sarà anche dopo il virus, perché la crisi economica porta problemi sempre più grandi alle persone sempre più povere, e questa situazione qua il virus ce l'ha messo davanti in un modo impietoso. E allora dobbiamo anche con i sistemi sanitari capire, prendiamo la vaccinazione, non è che ci dobbiamo, come sta facendo Trump, accaparare i vaccini, 300 milioni di dosi di vaccini per me, 100 milioni per me, dice Boris, gli altri, l'Europa vuole 200 milioni di dosi. No, il vaccino deve essere senza brevetto, gratuito per tutti, per tutto il mondo, partendo dalle persone più fragili, quindi anziani, lavoratori della salute e lavoratori in generale, quelli che noi chiamiamo quei lavoratori che lavoravano mentre noi eravamo lì a casa a dire: ah, c'è lo smart working, lavoriamo lo stesso, facciamo lo stesso. Quelli lì erano lavoratori ben diversi, quelli dei supermercati, quelli che portano in giro la merce, quelli che si occupano dell'acqua, del gas, della luce, quelli che ci hanno consentito di vivere mentre noi eravamo a casa a dire: beh, in fondo il lockdown per qualche tempo non è neanche così male, che ci alziamo al mattino quando abbiamo voglia e non abbiamo il problema di andare a lavorare.
Professore, ma se la partita in qualche modo fosse chiusa, sarebbe un grosso problema per chi ha investito miliardi in farmaci, vaccini? Oltretutto arrivano indicazioni contraddittorie, no? Come diceva, anche rispetto alla permanenza dell'immunità, eccetera. Gli ultimi studi la davano a 3 mesi.
Sono i governi che hanno investito nei vaccini, sì, sì. Non sono le industrie farmaceutiche.
No, principalmente i governi.
È un problema di economia globale. Adesso quello che stanno facendo è una cosa, secondo me, molto intelligente per accorciare i tempi, è portare avanti la produzione dei brevetti prima che sia finito l'iter della sicurezza, e nel frattempo fare l'iter della sicurezza. Se a un certo punto il farmaco è sicuro e funziona, allora lo si distribuisce, se no lo si butta via. E questo ha accorciato tantissimo i tempi, questa è una cosa molto intelligente. Naturalmente i governi che hanno fatto quella scelta lì, per esempio il governo degli Stati Uniti, nel caso che di 20 farmaci che portano avanti contemporaneamente ne funzionino solo 3, come sarà probabile, avranno perso tanti soldi.
Professore, l'ultima domanda, poi la lascio alle sue incombenze che immagino tantissime. L'ultima. Lei ha espresso in diverse occasioni l'opinione che la Lombardia non abbia scontato tanto un'inadeguatezza operativa, diciamo, nell'affrontare la pandemia, quanto piuttosto un'inadeguatezza, potremmo dire, sistemica, no? Lei l'ha chiamato una sorta di peccato originale. Se vuole spiegare agli ascoltatori e alle ascoltatrici cosa intende.
La Lombardia ha fatto miracoli negli ospedali, miracoli. Nessuno avrebbe fatto, in nessuna parte del mondo avrebbe saputo fare quello che ha fatto la Lombardia. Il nostro ospedale ha raddoppiato i posti in terapia intensiva nel giro di 7 giorni, ha formato 1500 operatori, aveva gli anatomopatologi che avevano imparato a fare l'assistenza respiratoria. Allora, miracoli. Però la nostra regione soffre del peccato originale, quello che è regole e poi si arrangia il mercato. In sanità questa cosa non funziona. Libera scelta e mercato è in antitesi con la sanità, perché il mercato vuol dire strutture private pagate dal pubblico, il cui obiettivo è aumentare il fatturato, perché il mercato è quella cosa lì. mentre la salute è la prevenzione e quindi diminuire il fatturato. Non c'è nessun altro campo in cui tu sei bravo se diminuisci il fatturato, perché se io riesco ad avere meno persone in dialisi perché sono capace di prevenire la progressione delle malattie renali, che è stato il mio lavoro per tanto tempo, allora vuol dire che riesco a ridurre il fatturato. Invece libera scelta e mercato sono la negazione del modo di fare sanità, e questo il coronavirus ce l'ha messo in faccia in un modo spietato. Libera scelta cosa vuol dire? Che io scelgo che cosa? Quello che ha più conforto dal punto di vista alberghiero, ormai c'è del pubblico come l'ospedale di Bergamo dove il conforto è superiore a quello di qualunque struttura privata sul piano alberghiero. Oppure scelgo quelli che hanno i risultati migliori, ma i risultati migliori ce li hai a seconda di quelli che tu operi, perché se tu operi uno con quattro coronarie occluse tutte calcifiche e con la coronaria maggiore che diventa un filino che non ci passa quasi neanche un catetere, allora è chiaro che i risultati possono essere molto, molto poco incoraggianti. Se tu appena hai una piccola lesione che potrebbe essere curata con farmaci o con uno stent, fai un intervento chirurgico, è chiaro che avrai dei risultati bellissimi. E quanto tu operi o curi persone che non sono così malate, tanto più i risultati saranno belli. I veri malati alla fine vanno sempre in ospedale.
Altra ottima lezione del coronavirus, potremmo dire.
Ottima lezione del coronavirus. Io ho un esempio meraviglioso di una struttura, si dice il peccato ma non si dice il peccatore, fanno tutto con una certa paziente, ma io ne ho mille di esempi di questo, ma questo è simpatico, fanno tutto con una certa paziente, questa qua a un certo punto si aggrava, va all'ambulatorio e dicono ma guardi lei ha bisogno di un nefrologo, vada in ospedale. Ma prima l'hanno curata dei nefrologi in quella struttura privata. Capisci? È così, insomma, la Lombardia ha lasciato crescere queste strutture che devono aumentare il fatturato e che se non avevano i malati li andavano a prendere dalle altre regioni. E però andavano a prendere persone per fare, come dicono loro, la spalla, la protesi dell'anca, il tumore del polmone, certi interventi di cardiochirurgia, che poi facevano benissimo, per carità, ma era un'industria.
È una logica che non corrisponde alla salute.
Anche questi medici non sono abituati a lavorare nei posti dove più si lavora più si perde, a lavorare con i malati che ti stanno 50 giorni in terapia intensiva, perché la loro logica è completamente diversa.
Prestazionale, potremmo dire.
Esattamente, esattamente. Infatti, quando faremo, io adesso sono stato richiesto da Fontana di far parte di un gruppo di persone che vorrebbe dare dei suggerimenti, io gli darò il suggerimento, il fatto che abbia scelto me, lui lo sa benissimo come la penso perché ho scritto un libro su queste cose, gli darò dei suggerimenti di fare tutto diverso da come hanno fatto finora. E naturalmente non posso anticipare i suggerimenti, ma che il mio suggerimento sarà più o meno di fare diverso, credo che lui se lo aspetti, se no non avrebbe chiesto a me. Ma una delle cose fondamentali è che tu devi pagare le persone a funzione, non a prestazione, perché se tu paghi le persone a prestazione, quelli continueranno ad aumentare le prestazioni per avere il pagamento della prestazione. Se tu invece lo paghi a funzione, allora cambia tutto. Se tu dici io ti pago per curare tutti quelli che hanno il tumore del polmone nella mia provincia, è un conto. Se tu li paghi a numero di tumori del polmone che operi, succede quello che è successo a noi. In una struttura privata va un pneumologo bravissimo dell'ospedale, opera tantissime persone, mettiamo che opera 400 persone in un anno, e poi l'amministratore delegato, che è bella questa cosa qua, no? Non è il direttore generale, l'amministratore delegato gli dice, ah ma tu sei bravissimo, fanne 700 il prossimo anno, e qui viene da me e dice dove li trovo io gli altri 300 che li ho già operati tu. E allora si vanno a prendere in Puglia, si vanno di qui, si vanno di là, si impoveriscono le altre regioni. Adesso non si può più, bisogna andare in Liguria, in Piemonte, in Veneto, perché in Puglia si sono accorti di questa cosa qua e non ci stanno più.
Va bene, professore, io la ringrazio moltissimo per il suo tempo, è stato prezioso parlare con lei e speriamo di averla ancora ai nostri microfoni.
Grazie, arrivederla.
Buon lavoro.
Grazie.